Care amiche, cari amici, benvenuti a un nuovo episodio della terza stagione del podcast Storia dell'Arma dei Carabinieri. Seguite il profilo attraverso i link in bio, io lo ricordo sempre, vi lascio questa opportunità, la possibilità di trovare sfogo alla vostra curiosità e di magari scoprire qualcosa di più interessante, di nuovo, di diverso rispetto a quello che conoscevate sulla storia dell'Arma dei Carabinieri. Noi di Storia dei Carabinieri vi aspettiamo sui vari social, contattateci senza alcun problema. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia, delle vicende, dei militari dell'Arma dei Carabinieri, ideato e prodotto da Flavio Carbone. Con questo episodio si introduce il tema della Prima Guerra Mondiale e oggi effettivamente ci concentriamo sul ruolo dell'arma al fronte. L'estate del 1914, lo ricordiamo, con la mobilitazione dell'esercito combattente, anche l'Arma dei Carabinieri avviò le proprie attività per il richiamo degli uomini, destinandone così circa un terzo della propria forza organica effettivamente alle operazioni belliche. Furono costituiti un reggimento carabinieri mobilitato su 3 battaglioni con una forza di oltre 2.500 uomini e ne abbiamo parlato. Anche un gruppo squadroni di circa 220 carabinieri a cavallo posti alle dirette dipendenze del Comando Supremo di Stanza Udine che quindi lo doveva impiegare come unità di sicurezza di manovra e con capacità di combattimento. Per le esigenze di polizia militare, invece, furono costituite complessivamente 65 sezioni mobilitate, ciascuna su 50 carabinieri a cavallo, a piedi e o ciclisti, a disposizione degli alti comandi delle grandi unità dell'esercito, fino al livello di divisione delle intendenze, cioè dei comandi logistici che gestivano la parte, diciamo, non direttamente di prima linea. Altri nuclei di carabinieri poi furono destinati ad incombenze varie, dal servizio di corriere postale tra il Comando Supremo e i comandi di grande unità e magari anche le retrovie, ai reparti speciali per la difesa delle linee ferroviarie e di altri obiettivi sensibili. Nonostante però l'entità dello sforzo, il numero dei carabinieri mobilitati si rivelò comunque insufficiente in relazione ai compiti affidati, all'estensione della zona delle operazioni e alle crescenti esigenze di polizia militare di prima linea. Così, a partire dal maggio del 1916, fu assegnato a ciascun comando di divisione un ulteriore plotone di carabinieri a piedi, composto anche questo da circa 50 uomini, i cui militari erano poi distaccati fino al livello di reggimento. I bisogni dell'esercito combattente portarono a un incremento costante del numero dei carabinieri a fronte per tutto il conflitto, tanto da ipotizzare una forza totale complessiva di circa 20.000 militari di ogni grado che svolsero servizio in armi pari orientativamente ai 2/3 dell'intera forza organica prebellica. Come era organizzato il servizio di polizia militare? La struttura prevedeva un comando superiore carabinieri reali alle dipendenze del comando supremo e poi comandi carabinieri a livello di armata, corpo d'armata e divisione. Alle dipendenze funzionali di questi ultimi comandi si trovavano invece le sezioni e i plotoni carabinieri reali. Tale organizzazione fu messa in crisi, secondo alcuni storici dell'arma, tra cui il generale Giuliano Ferrari, dalla soppressione del Comando Superiore Carabinieri Reali, avvenuto dopo alcuni mesi di campagna. Questa decisione ebbe come conseguenza la mancanza di unità di indirizzo e di intenti che da sempre in operazioni belliche aveva visto i carabinieri operare secondo dei principi generali, riducendo così le ingerenze esterne nello speciale servizio. La competenza tecnica poi era molto vasta, a titolo di esempio, e quindi un po' per chiarire la complessità delle attività. Nel corso delle operazioni belliche i carabinieri dovevano disimpegnare numerose incombenze come la sorveglianza sull'esecuzione dei bandi riguardanti militari e civili, la polizia giudiziaria sia riguardo ai reati militari commessi da militari che comuni commessi in zona di operazioni, la vigilanza sanitaria, la scorta e la sorveglianza dei prigionieri di guerra, il servizio di controspionaggio e quello delle informazioni, il servizio di guardia a posti comando ed altre infrastrutture militari, il servizio di staffetta, portaordine e corriere postale, il servizio vedette allarme incursione aerea a protezione del Comando Supremo, la scorta di alte personalità in visita al fronte, il mantenimento dell'ordine nei centri abitati e negli accampamenti militari con servizi di ronda, la vigilanza sugli operai impegnati in lavori nelle retrovie, il controllo della polizia stradale, il servizio di scorta valore e convogli e munizioni, la protezione del movimento dei feriti e ammalati, il servizio di scorta dei tradotti e di controllo delle ferrovie, la censura della posta militare inviata e ricevuta ai combattenti, la traduzione da e per il fronte di condannati o di militari in attesa di giudizio. Dunque, non si trattava unicamente di svolgere un servizio in zona di guerra, che è un tema che tratteremo in un altro episodio, ma di coprire effettivamente una grande varietà di attività con conseguenti responsabilità nel disimpegno delle consegne ricevute. Riguardo alla polizia militare, che fu effettivamente uno dei compiti principali richiesto continuamente dai comandi eseguito dai carabinieri, si trattava chiaramente di svolgere un'attività di carattere generale e soprattutto di sorveglianza sulla condotta delle truppe operanti, allo scopo di prevenire e reprimere alcuni fenomeni che preoccupavano i comandanti dell'unità, in particolar modo le diserzioni, gli sbandamenti e anche gli abusi. Si trattava in buona sostanza di seguire e controllare il movimento e lo stazionamento delle truppe ogni qualvolta fosse richiesto dai rispettivi comandanti di unità dell'esercito. L'attività di polizia militare aveva il compito di garantire sia la disciplina delle parti al fronte, sia di quelli delle seconde linee, nelle retrovie e anche nelle zone non a immediato contatto con il nemico, attraverso un pattugliamento che era quello delle strade o l'estradamento dei centri abitati nelle campagne alla ricerca di disertori, e la costituzione di posti di blocco soprattutto nei pressi di incroci stradali e passaggi obbligati come strettoie e ponti, e quindi con l'attivazione anche di posti di sbarramento sulle posizioni di seconda linea. Anche i carabinieri che hanno partecipato alle giornate del Podgora, abbiamo già ricordato, inquadrati nel reggimento carabinieri reale mobilitato, ne abbiamo parlato nell'episodio 39, al momento della soppressione del reparto furono inquadrati in unità minori, plotoni, compagnie e battaglioni e posti alle dipendenze dirette dei comandi dell'esercito, dalla divisione al comando supremo, assorbendo pienamente funzioni di polizia militare. Una circolare riservatissima della seconda armata, la numero 9101 del 15 ottobre 1916, sintetizzava alcune attività svolte dall'arma lungo il fronte di competenza. E qui citiamo espressamente la circolare. Nelle zone scoperte e intensamente battute dal fuoco nemico, uno dei servizi più efficaci che fin da allora vennero compiuti e che tuttora si compiono a Risonzo e oltre fu quello di disciplinare il transito durante il giorno, riducendo al minimo indispensabile ciò che riuscì a limitare notevolmente il numero delle perdite. Di notte, poi, con il libero svolgersi del traffico di colonne e salmerie affluenti fino al rovescio delle trincee, fu necessaria l'opera vigile e fattiva del carabiniere per regolare e indirizzare flusso, riflusso e movimenti, per rimuovere ostacoli, reprimere clamori, spegnere fuochi, così da rendere i movimenti gli stessi indisturbati a tiro nemico. Ecco che diceva circolare. Cioè, già nelle prime righe si può apprezzare effettivamente l'attenzione che i carabinieri e i loro superiori attribuivano ai compiti da svolgere. Si trattava di garantire la tutela dei militari italiani mentre affluivano e ritornavano dal fronte. Direttamente e indirettamente era necessario ridurre i rischi per i soldati e quindi rendere inefficace l'azione nemica. Dunque possiamo dire che si trattava davvero di un'opera complessa per la quale i carabinieri erano protagonisti e interagivano con tutti i cittadini che, in un modo o nell'altro, avevano a che fare con le operazioni belliche. La descrizione dell'operato dell'arma nell'ambito della seconda armata si può considerare una esemplare raffigurazione delle attività condotte dai carabinieri. Rappresentanti delle comunità locali, semplici cittadini, funzionari civili a seguito delle truppe, personale militarizzato, soldati, sottufficiali e ufficiali, alte personalità. I militari dell'arma continuavano a svolgere quella funzione di rappresentazione dello Stato in tutta la società investita dal dramma della guerra e dalle sue conseguenze funeste. A tal proposito, si devono ricordare anche le oltre 1000 perdite individuate per difetto quale contributo di sangue versato nel corso del primo conflitto mondiale, secondo l'analisi di un grande storico dell'arma successivo al conflitto, il colonnello Ulderico Barengo. In realtà sarebbe forse ora di procedere a una valutazione molto più accurata e puntuale, perché secondo noi di storia dei carabinieri in realtà il numero delle vittime con gli alamari dovrebbe essere molto più grande. In ogni caso non è di poco conto mettere in evidenza che molti di quei militari erano in servizio in prima linea. Dunque, non si trattava solo di servizio in prima linea, se possiamo definirlo così. È stato ricordato il servizio nelle retrovie per garantire un corretto svolgimento dei movimenti dei reparti da una parte all'altra del fronte, dalle retrovie alla prima linea e viceversa. Il servizio delle retrovie non era collegato unicamente al ruolo di polizia militare, come molti eserciti dell'epoca attribuivano alla Gendarmerie Provotale o alla Feldgendarmerie, secondo una netta ripartizione delle funzioni. In Italia il ruolo dei carabinieri era molto più ampio e prevedeva l'esercizio delle piene funzioni di forza dell'ordine verso i cittadini e le popolazioni di nuovo acquisto. Molto interessante esempio offerto dalla città di Gorizia e dai suoi immediati sobborghi, che è stato trattato dal capitano Laura Secchi in una parte di un volume che ora citeremo in finale. In chiusura si deve considerare che i riconoscimenti formali, quelli più modesti, furono numerosi e testimoniano quanto fosse considerato importante l'apporto dei carabinieri. In sostanza, si trattava di un complesso di compiti che permise l'esecuzione delle regolari attività al fronte e, per quanto possibile, di un normale svolgimento della vita per chi si trovava nelle zone investite dalle operazioni militari senza essere sottoposti a obblighi di leva. Nel prossimo episodio parleremo del ruolo dei carabinieri in zona di guerra. Il testo di questo episodio è stato estratto e rielaborato dal volume a cura di Flavio Carbone, La Grande Guerra dei Carabinieri, Roma 2020, Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ufficio Storico. In particolare si tratta del paragrafo L'Arma al Fronte di Flavio Carbone. Il volume è consultabile online sul sito dell'Arma dei Carabinieri e su quello del Ministero della Difesa. Troverete in descrizione i link e vi ringrazio per l'attenzione. Dunque, eccoci giunti alla fine dell'episodio Storia dei Carabinieri, il podcast. Vi chiediamo di premiarlo con delle stelline, come su Spotify è possibile fare. È sufficiente andare sulla pagina del podcast, cliccare sulle stelline valutando lo show. A voi costa naturalmente poco, nulla direi, ma è tanto per noi che investiamo risorse e tempo in questo progetto. E vi continuiamo a invitare a seguire i blog, a entrare nella community su Telegram e a diventare parte di questa iniziativa. Grazie ancora e a presto.